Buonasera a tutti, sicuramente Presot è esagerato, ma comunque ormai l'ha detto, quindi dovrò dimostrare almeno di valere qualcosa. E parlare di 8 secoli in 40 minuti non è una cosa molto semplice, per cui mi aiuterò con delle immagini, anche per alleggerire un po' la mia parlata, che siccome sicuramente non è di quelle che riescono a coinvolgere molto il pubblico. Io spero soltanto di farvi capire che senza l'arsenale, quello che vedrete fra poco, Venezia probabilmente avrebbe fatto la fine delle altre repubbliche marinari italiane, non dico tanto di Amalfi e Pisa, Amalfi molto piccola, Pisa che già nel XIII secolo aveva già smesso le sue navigazioni perché il suo fiume aveva interrato l'arsenale, Genova che per motivi diciamo internazionali è diventata molto più piccola di quello che poi è rimasta Venezia. E cerco di non occupare il video. E uno dei turisti più famosi che ha avuto l'arsenale di Venezia è stato sicuramente Dante. E quando nel 1312 viene a Venezia, sicuramente Venezia era già città unica e comunque universale, Dante non parla assolutamente della città di Venezia, ma parla esclusivamente del suo arsenale. Siamo nel XXI canto e queste sono le terzine che ricordano appunto questo grande luogo di lavoro, grande luogo della scienza e soprattutto il più importante faro della civiltà tecnologica navale di quel secolo, ma anche dei secoli successivi. E perché l'arsenale? Perché quando Venezia incominciò a decidere di divenire potenza marittima e quindi di esercitare sui mari dei suoi luoghi di lavoro, dei suoi luoghi di commercio, il potere marittimo gli serviva un luogo che a questo potere marittimo desse le armi, cioè desse le navi e desse gli uomini. Senza le navi che proteggevano i traffici delle navi mercantili, probabilmente la storia di Venezia e dell'Italia sarebbe stata diversa. E Venezia ha preso i rudimenti della navigazione commerciale, non se li inventò, ma li apprese da Ravenna che aveva avuto l'eredità italiana dai commerci di Costantinopoli. E già nei secoli XI e XII Venezia è il partner privilegiato di Costantinopoli e nelle bolle di scambio fra Venezia e Costantinopoli si parla appunto degli accordi con cui Venezia si impegnava a difendere Costantinopoli in tempi brevissimi con la fornitura di navi da guerra. La svolta sicuramente per la città lagunare avvenne nel 1199 quando il Papa Innocento III prese gli accordi poi perfezionati dai francesi per quella universalmente chiamata Quarta Crociata, che in effetti non arrivò mai in Terra Santa, ma che grazie all'abilità del doge veneziano riuscì a far arrivare in mano, in proprietà di Venezia, la quarta parte dell'antico impero romano d'Oriente. Infatti, poiché per pagare l'imponente flotta che necessitava per questa crociata, si parla di circa 30.000 persone e circa 5.000 cavalli, occorreva una flotta per il periodo enorme. Venezia non solo si impegnò a costruirla, la costruì in circa 2 anni e fornì come scorta a questa armata navale anche 50 navi da guerra. Il suo doge, Orsero II, in effetti aveva già una mira ben precisa, che era quella di deviare prima nell'inverno del 1203 questa flotta a riconquistare e riappacificare a suo vantaggio la costa dalmata e soprattutto rioccupare Zara, e poi di non farla arrivare in Terra Santa, ma di andare così en passant alla conquista di Costantinopoli. che occupò in effetti nel 1204. Gli accordi fra Costantinopoli, quelli di cui ho accennato prima, nel XI-XII secolo fra Costantinopoli e i veneziani, ha fatto sì che Venezia dovesse comunque fare qualcosa in cambio, e Venezia organizzò la sua classe di costruttori navali riorganizzando gli squeri, cioè i cantieri navali dell'epoca. Square è una parola che viene dal greco e che significa in pratica luogo della costruzione navale. E in questo periodo sappiamo che a Venezia c'era già un arsenale. Arsenale è una parola strana, c'è tutta una storia sulla sua etimologia, ma in pratica viene dall'arabo, da arsina, che vuol tradotto in italiano, si avvicina molto al luogo del lavoro, cantiere navale o luogo dei mestieri, perché è un nome appropriato anche per costruzioni non solo navali. Bene, a Venezia attorno al 1200 c'era sicuramente un arsenale, ed era non dove era l'arsenale attuale, ma si trovava vicino a Piazza San Marco, dove attualmente, chi conosce Venezia, ci sono i cosiddetti giardinetti reali. Nave che era di proprietà dello Stato, il quale Stato poteva anche decidere in alcuni periodi di affittarlo a dei comuni commercianti, fra virgolette nobili, perché i nobili veneziani, la nobiltà veneziana, che poi si diede in anni successivi un libro d'oro dove venivano descritti i legittimi eredi di questa nobiltà, erano nient'altro che i più ricchi di Venezia, che erano nient'altro che i più antichi commercianti. Bene, questi arsenali costruivano navi, e sono le navi stesse che incominciarono a sorvegliare le rotte fra Venezia e soprattutto Costantinopoli, ma anche la Siria e anche l'Egitto, a favore delle navi commerciali veneziane. Le navi, poi ne parleremo più avanti, erano di un certo tipo, armate con centinaia di vogatori, per assicurare la loro sorveglianza, quindi le loro crociere, in ogni tempo, sia con vento che senza vento. E questo arsenale fu ben presto affiancato, soprattutto si pensa attorno agli anni in cui si costruivano le navi per la Quarta Crociata, da un secondo arsenale che venne chiamato Arsenale Vecchio, impropriamente perché, come ho appena detto, l'arsenale di Terranova era molto più antico. E l'incremento dei traffici costrinse ben presto Venezia a dotarsi di un arsenale più moderno e più grande, quindi si passò dal cosiddetto arsenale di Terranova, che poi venne chiuso nel 1315 a favore del cosiddetto arsenale vecchio, venne progettato all'inizio del 1400 l'arsenale che sarà chiamato per vicinanza cronologica arsenale nuovo. Dell'arsenale nuovo sappiamo molto di più perché abbiamo le carte, sappiamo ad esempio che il luogo dove fu costruito fu acquistato dai monaci di un convento nel 1327, e sappiamo altresì che la sua costruzione, in effetti erano già in Grecia da alcuni anni, perché l'espansione soprattutto non tanto marittima ma soprattutto commerciale era già iniziata alla fine del 1300. E comunque nel 1453 tutti arrivano a Costantinopoli, occupano i cantieri di costruzione navale della città e in poco tempo diventano, se non concorrenti di Venezia, diventano comunque padroni di una flotta navale anche da guerra. Venezia ovviamente che vede limitata le sue scorribande commerciali soprattutto nel Mar Nero, ma a poco anche nell'Egeo, decide di progettare un nuovo arsenale che in superficie avrebbe dovuto essere il triplo delle dimensioni dell'arsenale nuovo. E in effetti inizia la costruzione. Mancano i fondi, perché i fondi che Venezia ha attorno al 1470-1480, in cui l'arsenale viene progettato, e l'immagine che vedete Vedete in alto a destra è proprio l'immagine del progetto di questo arsenale, che verrà chiamato ancora per vicinanza cronologica arsenale nuovissimo. Non ci sono i soldi, quindi la sua costruzione verrà prima ritardata e poi protratta per quasi altri 100 anni. E fu progettato a nord dell'arsenale, se questo è e le immagini che avete visto in precedenza ricordano, queste due immagini ricordano l'arsenale, grazie, riguardano l'arsenale nuovo, ecco, questi sono l'arsenale vecchio e questo qua in alto a sinistra, l'arsenale nuovo in costruzione, l'arsenale nuovo più l'arsenale vecchio visti definitivamente, mentre a nord dell'arsenale nuovo viene un nuovo ampliamento che sarà appunto l'arsenale nuovissimo. E appunto nel 1570 entra in scena il Gran Turco, cioè Selim II, lo avete qua presente, decide, si dice ma non è proprio così, che per desiderio di occupare l'isola di Cipro, che era ricca di vigneti e soprattutto produttrice di un vino famosissimo, decide che Venezia deve passare ai turchi. Nel marzo del 70 mandano un loro ambasciatore che in pratica dice a Venezia: o ci date Cipro e vi lasciamo tranquilli, oppure ce la prenderemo e vi calpesteremo anche. In effetti Venezia non si fa mettere i piedi in testa e si prepara alla guerra. E cosa succede? Succede che fra la primavera del 1570 e l'estate del 1571 dall'arsenale di Venezia esce la più potente flotta di navi da guerra che sia mai uscita da qualsiasi cantiere del mondo. Diciamo, forse è stata superata, ma non tanto per le navi da guerra quanto per le navi mercantili, dagli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, quando produsse quasi 900 Liberty, cioè le navi che riuscirono a portare in Europa la linfa vitale per portare avanti la guerra. Quindi in questo periodo, 1570-1571, escono 140 navi da guerra, di cui la maggior parte galee sottili, poi vedremo cos'erano, galee grosse, cioè le galee capitane, e soprattutto 6 galeazze che saranno a Lepanto, nella battaglia che poi darà la supremazia navale definitiva di Venezia contro i turchi, le 6 galeazze. Lepanto fu una battaglia unica, irripetibile. Cosa successe a Lepanto credo che sia nota a tutti dei libri di scuola. In effetti era una cozzaglia di uomini europei, i soldati, soprattutto spagnoli. Le navi erano soprattutto italiane, il 90% delle navi erano italiane, di cui oltre alla metà veneziana, qualcuna napoletana, una decina napoletane, un'altra decina siciliane, 6 toscane però con la bandiera del pontefice. Firenze non può partecipare alla Sacra Lega perché Firenze era alleata alla Francia, la Francia nemica della Spagna, quindi le navi del Ducato di Toscana vengono passate sotto banco al pontefice che le arma con la sua bandiera. Erano solo 6. Poi c'erano tre galee dei Savoia e un'altra quarantina di galee genovesi, di cui alcune affittate alla Spagna. Le navi spagnole erano soltanto 15 e poi la Spagna si prende il merito della vittoria. Infatti Filippo II, che è il comandante in capo della Lega, dice al comandante in capo effettivo, che è suo fratellastro, gli dà l'ordine espresso di non far guerra, ma di tirare le cose a lungo in modo da finire l'estate, di arrivare in inverno in modo che non si combatta e di ritornarsene in Sicilia. In effetti Don Giovanni tenta di non andare a combattere e purtroppo per lui alla fine si vede costretto. E per cui nell'immagine che vedete io ho messo i principali attori della battaglia, ma non ho messo Don Giovanni, perché in effetti Don Giovanni d'Austria non voleva partecipare, tanto che arrivati davanti a Lepanto, arrivati davanti alla flotta turca, con le flotte schierate, fa un ultimo tentativo di non combattere. Si porta con una barchetta a remi sotto la capitana veneziana, che era vicino alla sua, e chiede al comandante in capo veneziano, con cui non si parlava da alcuni giorni, perché c'era stata un'uccisione di alcuni spagnoli, quindi non si parlavano il Venier e Don Giovanni d'Austria, gli dice: che sa da combattere? E Venier rispose lapidario: non se può far de manco. E di lì comincerà la battaglia, che fu una sconfitta terribile dei turchi, tanto che per i turchi la battaglia di Lepanto in pratica viene cancellata dalla memoria storica. Gli altri partecipanti furono in negativo un mio conterraneo, io sono ligure, Gian Andrea Doria, il quale, essendo proprietario in solido di almeno 50 navi che aveva affittato anche alla Spagna, anche lui cerca di non combattere. I due, Marcantonio Colonna, che era il comandante delle sei navi, diciamo pontificie, e aveva la delega del Papa per fare da ambasciatore con gli altri, è quello che fa da mediatore, ma non, era un uomo di terra, non un combattente di mare, mentre i due grandi avversari sono Occhiali, o Luc Ali, tradotto in italiano Occhiali, rinnegato calabrese, nato alle Castella in Calabria, che divenne poi, dopo Lepanto, fu l'unico che riuscì a fuggire e a salvare 10 galee delle 140 galee turche, e l'anno successivo ricostruì la flotta turca e divenne il grande ammiraglio dell'armata dei turchi. Lepanto quindi fu l'apice della costruzione navale veneziana, l'apice anche delle vittorie navali veneziane, e poi ci fu un lungo e lento declino che finì praticamente poi con l'occupazione di Napoleone dell'arsenale, le distruzioni che si susseguirono. Poi l'arsenale ebbe una breve rinascita sotto l'Austria e una nuova rinascita sotto il Regno Sabaudo, dopo l'unione all'Italia del 1866, dopo che a Lissa ci fu una battaglia, ne parlavamo prima col dottor Volpe, ci fu una battaglia fra italiani. Lissa è un'isoletta della Dalmazia all'altezza di Ancona, in cui si scontrarono la flotta veneziana con la bandiera austriaca, la flotta che si chiamava non a caso Imperial Regia Marina Veneto Austriaca, e combatterono una cozzaglia di navi sabaude con la bandiera italiana, le sconfissero e fu l'ultima battaglia, l'ultima vittoria veneziana. Poi l'arsenale ebbe un bilancio, appunto, in epoca, siamo andati troppo avanti, ebbe una diciamo un rifacimento, un restyling alla fine dell'Ottocento, e divenne il più importante arsenale del Regno d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale, quando poi per ripagare l'industria nazionale dei danni della Prima Guerra Mondiale lo Stato italiano decise di non far più costruire navi militari dentro gli arsenali, che all'epoca erano tre: Venezia, Spezia e Taranto, ma di farli costruire dentro l'industria privata. Per cui Venezia da quel momento ebbe col suo arsenale un declino non solo fisico, perché l'arsenale, i luoghi abbandonati dalla produzione si consumano, ma anche tecnico, perché tutta la memoria tecnico-scientifica che per secoli, ripeto, circa 8 secoli, si era accumulata dentro le mura dell'arsenale, poco a poco diciamo che migrò verso altre regioni. E dopo questa introduzione alla fisicità dell'arsenale, vi faccio vedere rapidamente la fabbrica. E la fabbrica è importante tutt'oggi, è una fabbrica che occupa in spazio circa un decimo di tutta Venezia.